diretta su Zai Time, mercoledì 7 febbraio 2024. Riccardo Cotumaccio in diretta con voi da qui alle 16 in cabina di regia radiofonica e televisiva. Il sottoscritto alla mia destra, oggi ringalluzzita da Sanremo, già se la ride, la nostra Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio Riccardo. Oh, no, ridevo dalla con voce Riccardo Cotumaccio in regia.
Comataccio?
Comutaccio.
Pure te sbagli il cognome mio.
Esatto, in regia Riccardo Cotumaccio, in video Riccardo Cotumaccio, il re sole di Zai Time.
Il culto della persona, il culto del re in questo caso, no? Possiamo dire che non conta nulla in realtà, cioè questa in realtà c'è un matriarcato qua dentro, cioè già in termini di presenza oggi c'è un matriarcato, poi le nostre ragazze studentesse qui presenti oggi non sanno che oltre a Francesca, cioè forse lo sanno anche, c'è Chiara Di Paola, che però è itinerante quest'anno, possiamo dircelo questo.
Ma guarda, è stata qui in redazione fino a un'ora fa, sei stato tu a sfuggire da lei.
Il matriarcato che mi avvolge, mi stringe come se fosse una piovra. Ringrazio Chiara Di Paola, ringrazio Francesca Barbato, ringrazio anche Gaia Canestri, che è lì la nostra Gaia, che oggi eseguirà la sua adattamenti. Insomma, l'unico maschio, che peccato, a me dispiace moltissimo, sono contentissimo in realtà. Mi manca il signor Flo, che oggi è in un'altra scuola.
Sì, oggi è impegnato con il progetto GEAR, quindi sì, sempre il laboratorio di radiofonia. Lo sapete, quest'anno siamo coinvolti in tantissimi istituti superiori italiani, tantissimi progetti. Uno di questi è la Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, 30 scuole in rete in ben 6 regioni italiane per realizzare una frequenza dedicata alla lotta alla mafia. E anche il Liceo Socrate di Roma è fra queste scuole.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile.
Oh, prima di introdurre le nostre ragazze, i complimenti a Loredana Bertega, la veneranda età di 96 anni.
Ma no, non è vero, ne ha molti di meno.
Quanti ne ha la signora Bertè?
Adesso mi informo mentre fai alzare la base. Io cerco la data di nascita,
ci penso io,
su
non è così
Google.
Necessario saperlo. Dora, lei sicuramente è del 50, quindi lei ha 73 anni,
ecco,
no, in realtà
gliene
è ancora
20
giovane.
Di più gliene dati.
È ancora molto giovane. Oggi inevitabilmente parleremo del Festival di Sanremo. Stando un po' tutti gli exit poll, potremmo definirli, Loredana Bertè è prima nella classifica, mm-hmm, quindi ha scalzato i vari Geolier, ha scalzato i vari Big Mama, i vari Rose Villain, i vari dammi una mano.
Beh, Annalisa, anche sì, che è una quotata, Angelina Mango, brava, era fra i vari nomi ovviamente dei papabili alla vittoria, anche Mahmood, Diodato, però la classifica che a breve vedremo, infatti, sì, della prima sera per ora la posiziona al primo posto, un po' sorprendentemente, perché anche nelle quote, diciamo, no, dei giochi non era fra le più avvantaggiate, o meglio, avevano già parlato bene del suo brano e avevano ipotizzato sicuramente una buona posizione in classifica, però effettivamente la classifica di ieri mi ha lasciato un po' perplessa, posso dirlo?
La vera domanda è: ma Sanremo è roba da boomer o no? Cioè le sedicenni, quindicenni, lo vedono il Festival di Sanremo? Benvenuta
Elena
e
Nora.
Elena e Nora, come va?
Bene.
Beh, mi vedo felice, insomma, più o meno su di tu. È un brillantino sul no, è un piercing, che è?
No,
si può
no,
dire? Che è?
No,
era un brillantino, effettivamente.
Si era appoggiato sulla sua ciglia in questo momento un brillantino.
Che meraviglia. Salutiamo, scusate, prima di entrare nel vivo, Darione, il marito di Francesca Barbato, che ci sta ascoltando. E lei è sposata, insomma. A vostri occhi, quindi apparirà come una sessantenne.
Mamma, ma perché?
No?
Ma che si sposano a 60? A 60 diventano nonne a momenti.
Sì, effettivamente. Io voglio diventare nonno senza sposarmi, è possibile.
Ah, vuoi fare questo step? Beh, vabbè, infatti, puoi fare figli e nipoti senza un matrimonio.
Assolutamente, assolutamente. Sanremo da boomer, sì o no?
No, forse.
Ai.
Sì, loro due diciamo che hanno visto, piccolo spoiler, un po' di Sanremo, ne abbiamo parlato in redazione, però non sono riusciti a vederlo fino alla fine. Sicuramente rispetto ad altre ragazze che abbiamo visto in questi giorni sono un po' meno fan, un po' meno, diciamo, coinvolte anche dal Fanta Sanremo e da tutta ovviamente la questione che ruota intorno al festival.
Bene, quindi vi interessa il giusto. Però qualche artista lo conoscete? Geolier va molto, devo dire, tra di voi, eh?
Sì. Non lo ascolto, però conosco.
Che ti ascolti te? Cioè, uno di Sanremo lo ascolti, uno?
Sì.
Chi?
Esempio Gali.
Gali? Hai dovuto leggere però, non hai convintissima, insomma.
No, guarda, perché nel fuori onda effettivamente in redazione abbiamo parlato, no, dei loro generi musicali,
sì,
e avevano un po' di difficoltà a indicarmi un unico genere. Poi siamo arrivati alla conclusione, correggetemi se sbaglio, che i generi che a loro piacciono sono il pop e il rock, ma non italiano,
non
giusto?
Italiano.
Quindi c'è un problema con Sanremo.
Ah, con Sanremo, bene. Quindi voi non ascoltate i ricchi e poveri, fondamentalmente.
No.
Con...
Beh, ricchi e poveri non credo. No. Magari giusto se ha una festa, parte una canzone di ricchi e poveri rivisitata.
Sarà perché ti amo, no?
Esatto.
Ragazzi, ma bando alle ciance. Allora, voi da dove venite fondamentalmente?
Là, cioè,
da dove provenite voi?
Da Roma?
Sì, e fin qui.
Non è scontato in realtà, perché la nostra Gaia è l'esempio di una ragazza che studia a Roma, ma che non abita a Roma.
È romana ormai, Gaia, dai, su, è romana. Tra l'altro, grazie per i fogli che mi ha mandato e che ho letto, ma non ti ho risposto in una maniera cafona e vergognosa. Dopo avrò modo di abbracciarti. E quindi è Roma, poi?
Turmarancia.
Turmarancia!
Che, attenzione, sarà anche oggetto del podcast di oggi, perché Turmarancia non sempre, spoiler, è stata così come la conosciamo oggi, quindi con un quartiere residenziale, un quartiere commerciale.
Prima era una periferia infernale.
Sì, e soprattutto c'erano stati, diciamo, più che infernali, c'erano stati dei fenomeni di mafia abbastanza importanti negli anni 70, di cui ci racconteranno poi le ragazze nel podcast successivo.
Chiaramente Darione era estraneo a questi fenomeni, dobbiamo specificarlo, tuo marito non aveva nulla a che fare con questi fenomeni.
Beh, anche perché negli anni 70 non era non solo non nato, ma neanche nei pensieri dei genitori.
Risponde. Quindi Turmarancia, tu invece Nora?
Io da Roma 70.
Roma
vicino
70.
Vicino Montagnola.
Per tornare, no?
Tutto un collegamento. Lei non tutto abita a Roma 70, no. Voleva fare un collegamento.
No. Vicino Montagnola sarebbe Torrino, da quelle parti lì?
No. Vicino Via Ardeatina.
Via Ardeatina.
Sì.
Io, insomma, il mio migliore amico ha abitato per tantissimi anni al Divino Amore. È da quelle parti o è più tardi?
Più giù. Sull'Ardeatina, diciamo.
Ma oltre il Divino Amore.
Il Divino Amore, no, Roma 70 è più prima, verso il centro, più vicino a Montagnola.
Scusate, mi risponde Darione su Twitch e dice, tra l'altro alimentando una guerra pazzesca, io sono di Garbatella, non mi mischio con quelli di Turmarancia, ci tengo a precisarlo.
Sapete perché? Perché lui abita a Turmarancia, come ma ancora crede di abitare con i genitori a Garbatella.
Ma Elena, vuoi rispondere a questo durissimo attacco di Darione, che ricordiamo è il marito di Francesca?
Ah, ok.
Quindi sulla tua risposta si basa, diciamo, il nostro matrimonio, quindi vedi quello che puoi fare.
Sì.
Lei continua a vedere la scaletta sperando di trovare la risposta, capito? Ma non c'è, perché non è stato programmato. Il bello della diretta.
No, a me piace Turmarancia, quindi
Turmarancia quindi... batte Garbatella.
No,
dillo.
Non batte Garbatella.
No.
No, non batte Garbatella, però anche Turmarancia ha il suo perché.
No, è incredibile come il signor Darione venga qua a mettere zizzania, vedi? Certo. Zitto diventa un cattivo di questa trasmissione, il malvagio di questa trasmissione. Molto molto bene. Come va a scuola? Come va la cavata? Media?
Domanda di riserva. Ma adesso faranno questo PCTO che alzerà ovviamente il voto, no? È comunque una formazione quella che stiamo facendo.
Ma come, scusa, cioè si dice sempre che le ragazze vadano meglio a scuola, e voi?
Però è un luogo comune.
Sì, no, certo, come tutti i luoghi comuni non ha fondamento, però quindi media è insufficiente per voi.
No, non
no, no, sufficiente, però
non insufficiente.
Con difficoltà, ecco.
Con difficoltà.
Quindi siamo sul 6 più, diciamo.
Sì.
Voglio spezzare una lancia fuori delle ragazze. Il liceo Socrate di Roma è un liceo
duro.
Molto tosto, duro. Sì. Io, vabbè, l'ho frequentato, quindi ovviamente ho la mia, diciamo, esperienza personale, però negli anni ha sempre mantenuto comunque uno standard alto.
Bene, quindi è per colpa dell'istituto. Complimenti,
no,
Francesca.
No, è l'istituto che adoro. Anzi, ovviamente è stato emozionante per me tornare in quel liceo, che secondo me forma tantissimo. Quindi resistete, studiate molto adesso e vivrete sicuramente meglio all'università.
Elena e Nora, cosa vorreste fare da grandi?
Bella domanda.
Grazie. Grazie. È un no, cioè non so, non lo so questa.
Ma non lo so.
Ma sì, sono ancora giovani, dai. Terzo anno di liceo, sì. Hanno ancora 2 anni per scegliere l'università. E poi dall'università iniziare un po' a proiettarsi sul futuro.
Quindi Elena neanche, insomma.
No, non ne ho idea.
Sono zero. Dice, vabbè, c'ho tempo per pensarci, effettivamente. La vostra passione è più importante. Oltre a quella di non studiare. Chiaramente.
Forse la pallavolo.
Ottimo, lo sport quindi.
Sì.
Tu Elena?
Pure io lo sport, io faccio atletica.
Quella. Ma sogni un domani di raggiungere le Olimpiadi oppure
no,
non te ne frega
niente? No.
Sì.
Però è una passione importante.
Cioè, quale dote serve per essere brava in atletica?
Sicuramente la buona volontà, comunque sai, esercitarsi.
No, sei proprio cristiana, ma poi sempre la buona volontà, ma grazie. A livello fisico serve elasticità, serve slanciatezza.
Dal tipo di gara che fa.
Cioè, se hai le gambe lunghe, la puoi fare atletica, sì o no?
Sì.
Ah, ok. Se invece sei nana?
Sì, puoi farla comunque.
Bene. arrivano attacchi durissimi da parte di Darione, che dice la Barbato denigra, però poi andava a scuola la Garbatella, è pagliaccia,
aggiunge con una violenza, complimenti,
una
proprio
violenza vergognosa da parte dell'uomo che ha scelto di accompagnarti per la vita. Io sono veramente profondamente preoccupato. Ma Francesca,
io,
però...
io ti direi di andare sul tema del giorno, se no trovo il troll di fuori casa stasera se continuiamo così.
Allora andiamo con il tema del giorno, dai, facciamoci seri, dai, dai.
Del giorno non potevamo non scegliere ovviamente Sanremo 2024. Ieri sera la prima serata, ricordiamolo, la finale sabato 10 febbraio. Elena, andiamo a vedere quello che è accaduto.
Sì, ieri prima serata del Festival di Sanremo e prima classifica votata dalla sala stampa. In vetta alla classifica troviamo Loredana Bertè comparsa, a seguire Angelina Mango con La Noia, Annalisa con Sinceramente, poi Diodato con Ti Muovi e in quinta posizione Mahmood con Tuta Gold. A proposito degli artisti di questa della prima classifica, abbiamo quindi Mahmood, che ha partecipato due volte e entrambe le volte ha vinto nel 2019 con Soldi insieme a Blanco,
che tra l'altro è l'edizione dove partecipò anche Ultimo, che arriva secondo e rosicò per la mancata vittoria.
Eh sì, quell'edizione effettivamente fu molto discussa, ma più che altro per il post vittoria, perché tutti si ricordano Ultimo in conferenza stampa a prendersela con i giornalisti. Ultimo era dato vincitore, invece poi ad aggiudicarsi il festival fu Mahmood con Soldi, che venne in un certo senso anche consacrato da quel festival. Iniziò poi una carriera strepitosa di Mahmood, che devo dire che ha dei testi, delle canzoni sicuramente molto ritmate, ballate, dei pezzi radiofonici pazzeschi, quindi poi fu una vittoria secondo me anche meritata a posteriori.
Sì, poi infatti anche nel 2022 poi vince una seconda volta.
Sì, questa volta con Brividi e con Blanco, esattamente. L'uomo festival lo chiamerei, un po' Inzaghi con la Coppa Italia, Mahmood rischia di essere.
Poi abbiamo Diodato, che vince invece nel 2020, poco prima del lockdown, tra l'altro quando per la prima volta Amadeus fa il conduttore a Sanremo. Poi abbiamo invece Annalisa, che è l'artista che ha fatto più partecipazioni a Sanremo di questa classifica, ma anche se non ha mai vinto. E poi invece abbiamo la figlia di Mango, che è reduce dal successo invece di Amici.
Esatto, Angelina Mango e Annalisa, anche altri due nomi dati fra i favoriti alla vittoria, due pezzi sicuramente anche questi molto radiofonici, molto ritmati. Annalisa ha partecipato a tantissime edizioni di Sanremo nell'ultimo decennio, mai aggiudicandosi la vittoria, anche se ha spesso portato, soprattutto i primi anni, dei pezzi, Riccardo, che secondo me erano anche molto diverse rispetto alla svolta pop che ha fatto Annalisa negli ultimi anni. Le prime canzoni di Annalisa portate al festival erano un po' più melodiche,
molto più autoriali anche,
esatto, cioè,
dal
sì.
contenuto anche più sentimentale, un pochino più profondo. Poi il pop si è impossessato di lei. Quando una donna, specialmente in Italia, va sulla cresta dell'onda, deve diventare un pochino più commerciale, diciamo così, no? Per essere gentili.
Sì, più commerciale, questo è penso il termine più corretto. Ma ovviamente oltre ai cantanti in gara, tantissimi gli ospiti e tantissimi appunto gli spunti di riflessione nella serata di ieri sera.
Sì, infatti tra i protagonisti c'è stata anche la madre di Giorgio Cutolo, il musicista napoletano ucciso dopo una lite per un parcheggio, che ha parlato sul palco con parole molto commoventi. Al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita, e proprio perché l'amore è il contrario della morte, tu stasera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno. E poi perché stasera tutta Italia starà ascoltando le note, il talento del maestro maestro Giovan Battista Cutolo.
L'altro protagonista è stato senza dubbio Marco Mengoni, co-conduttore della serata al fianco di Amadeus, che ha riscosso grande successo, sottolineiamo anche soprattutto tra il pubblico femminile, che sui social si è un po' scatenato nei commenti. Chiedo, a proposito di pubblico femminile, ne abbiamo due in studio, Nora ed Elena, cosa ne pensate di Marco Mengoni, sia fisicamente che come artista?
Ma personalmente non sono una grande fan, al contrario di mia mamma.
Oh, che invece ieri non si è persa un momento.
Esatto.
Elena, anche tu hai la stessa opinione, ma puoi anche scindere il giudizio, sia come cantante che come uomo.
Sì, allora, non sarà il mio genere, però secondo me lui ha una bellissima voce, quindi concordo con la madre di noi.
Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui.
E appunto Mengoni ovviamente era fra i personaggi ovviamente principali della serata di ieri sera, co-conduttore, devo dire è stato anche molto simpatico, interessantissimo ovviamente il mix di canzoni che ha proposto sul palco, ha ricantato quella che sentiamo in sottofondo, Due vite, nonché anche vincitrice dell'edizione passata, e poi ha portato sul palco un po' alcuno i suoi best of. Ma non solo Mengoni ovviamente tra gli ospiti di ieri.
Sì, tra gli ospiti di ieri il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e la sciatrice Federica Brignone, che ha ignorato la sfortunata collega Sofia Goggia, che si è appena fratturata tibia e perone, perdendo così la possibilità di guadagnarsi la Coppa del Mondo di discesa.
Allora sì, effettivamente Riccardo sta facendo un po' discutere, no? La presenza sul palco della Brignone, che non ha detto nulla sulla sua collega Sofia Goggia, appunto reduce da un infortunio. Io però la sensazione che ho avuto è che lei ha avuto proprio poco spazio di manovra, nel senso poco spazio per commentare o per parlare, cioè è stata presentata sul palco, ha presentato a sua volta l'artista in gara e basta, poi non è che abbia parlato così tanto.
Ma era anche tenuta a farlo quell'augurio, non è che era scritto da copione, non no. È che si debba per forza cerchiamo di apprezzare anche un po' più di schiettezza, nel senso, se tu mi stai sulle scatole, Francesca, non è che devo per forza curarti un buon ritorno in radio.
Dici
tacci,
va bene, ci
preferisco,
può stare,
il silenzio e l'ipocrisia, anche se stanno sulle scatole è giusto che non facciano le finte, io preferisco questo all'ipocrisia, magari sbaglio, che ne so, però io la penso così.
Allora, intanto però c'è anche da dire che un'altra novità di quest'anno del Festival, a proposito di discorsi, di dialoghi, che non ci saranno dei monologhi come aveva appunto già annunciato Amadeus.
Meglio, molto meglio.
Tu preferisci?
Sì, assolutamente, dopo il punto bassissimo toccato dalla Ferragni lo scorso anno, preferisco che si taccia anche sotto questo aspetto.
A proposito della Ferragni, ieri Fiorello, che ha appunto dedicato uno striscione ad Amadeus,
molto
ma
ridere.
Pensa di libero, che rifacendosi ovviamente al messaggio che aveva lanciato la Ferragni l'anno scorso, che ha apprezzato la battuta e l'ha ripostata anche sulle sue storie Instagram.
Sì, molto ridere, devo dire. Fiorello resta sempre sul pezzo, poco da criticare su Fiorello, veramente il numero uno.
Anche a me, lo apprezzo tantissimo. Da sottolineare, ho anche apprezzato la decisione di Dargen D'Amico di esporsi sul tema della Palestina con un chiaro riferimento, e anche la canzone di Gali, dove c'è appunto un riferimento proprio alla questione anche filo-palestinese, ma secondo me in generale anche al tema della guerra, al tema dell'invasione degli stati. Quindi devo dire che ho apprezzato. Ragazze, voi avete apprezzato? Vi aspettavate qualcosa di diverso dalla prima serata?
Beh sì, sicuramente è stato, cioè abbiamo molto apprezzato. Forse ci aspettavamo dei commenti più da piuttosto che dai concorrenti, magari dai conduttori, da Amadeus, o magari da un ospite proprio invitato per questo. Diciamo
sì, come ad esempio l'altro anno, ad esempio Chiara Ferragni comunque ha fatto il suo monologo sulla violenza contro le donne. Comunque
vi aspettavate, diciamo, più un personaggi in grado di parlare su anche tematiche un po' più delicate, però consideriamo anche che a volte alcune tematiche possono risultare per un grande pubblico più divisive o comunque complesse da affrontare in un contesto artistico musicale.
Noi andiamo con il primo break musicale di oggi, la SAD, Autodistruttivo.
Di un figlio triste appena scappato di casa, l'è cresciuto in fretta dopo un'infanzia bruciata. Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava. Per loro non ha senso credere nei sogni, ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi. E vive sotto effetto per scappare dai ricordi. Un angelo sui tacchi, col diavolo negli occhi. L'amore spacca il cuore a metà. tutto anche l'anima. Per sentirmi vivo dentro sto casino, affogo in una lacrima. Perché il mio destino è autodistruttivo e prendo a pugni lo specchio. Non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica e starti vicino è autodistruttivo. Questa è la storia di un mare di delusioni e affoghi fino a quando non provi emozioni. L'ho imparato come si sopravvive là fuori, molto più dagli errori che dai suoi professori. L'amore spacca il cuore a metà, ti lascio in coma dentro il solito bar. Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va e vomito anche l'anima. Per sentirmi vivo dentro sto casino, affogo in una lacrima. Perché il mio destino è autodistruttivo e prendo a pugni lo specchio. Non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica e starti vicino è autodistruttivo. E sono solo uno dei tanti col sorriso triste e con gli occhi stanchi, che non riesce più a fidarsi degli altri. Con una mano mi abbracci e con l'altra mi ammazzi. E sono stato sempre quello solo, perché non sono mai stato come loro, che hanno lo sguardo pieno d'odio e il cuore vuoto. E il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima, perché il mio destino è autodistruttivo. E prendo a pugni lo specchio, non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica e starti vicino è autodistruttivo.
Il sound della SAD in diretta su Zai Time, Riccardo Codomaccio con voi. Sanremo 2024, chiaramente la musica del festival la farà da padrone in questi giorni. Qui con noi però le nostre ragazze, Francesca.
Ebbene sì, c'è stato un cambio della guardia. Nel frattempo sono arrivate davanti ai microfoni di Zai Time Margherita.
Ciao.
Ciao Margherita, ciao.
Un po' di esitazione e Giulia.
Eccomi.
Ok, le ragazze sono sempre ovviamente studentesse del liceo classico Socrate di Roma. Ricordiamo che hanno partecipato al progetto della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ben 30 scuole in rete, 6 regioni italiane, per realizzare una radio, una frequenza dedicata appunto al ricordo delle vittime di mafia, ma anche parlare della criminalità organizzata in Italia sotto ogni forma. E a proposito di forma, a volte si pensa alla mafia come un fenomeno nato, cresciuto e sviluppatosi solo in Sicilia. Non è vero, è ovviamente un fenomeno che riguarda tante zone italiane e non solo, e anche la città di Roma non è stata immune anche nei decenni passati a fenomeni di stampo mafioso. In particolare anche il quartiere di Tormarancia, un quartiere nella periferia sud di Roma, un quartiere vicino e limitrofo anche a dove si trova il liceo Socrate di Roma, quindi le studentesse adesso dedicheranno il loro podcast al racconto del quartiere.
Dai miei vizi. C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà me ne vado un anno al mare.
Ciao a tutti, siamo Giulia e Margherita del liceo classico Socrate di Roma. Insieme a noi ci sono Nora alla regia e Angelica ed Elena alla redazione. State ascoltando La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
La sede succursale del nostro liceo si trova nel cuore di Tormarancia, a sud della capitale. Questo quartiere ha un passato turbolento. Nasce infatti come borgata chiamata Shanghai per i frequenti allagamenti. Oggi invece appare come una zona tranquilla di Roma, recentemente divenuta anche una minore meta turistica grazie ai murales che sono stati realizzati sui palazzi che sorgono nel cuore di questo quartiere. Ma quale realtà nascondeva Tormarancia negli anni 70, quando nella capitale la criminalità organizzata era diffusa in ogni angolo?
Sapevate che in un recente passato questo quartiere è stato teatro di molti spettacoli di stampo criminale, arrivando addirittura ad essere il centro di un avvenimento che sconvolse i cittadini? La morte di Sergio Maccarelli, un personaggio controverso e probabilmente legato ad attività criminali anche di natura mafiosa. Infatti negli anni 60 e 70 nel quartiere il tasso di abbandono scolastico, disoccupazione e criminalità organizzata era molto elevato.
I veri protagonisti di questo noir sono 4 ragazzi che vogliono evadere da una periferia che li soffoca.
vogliono emergere e per farlo utilizzano un solo linguaggio, l'unico che si conoscono, quello della strada. Ci prova Sergio Maccarelli a sfondare nello sport, ma la strada è come una sirena omerica e lui non può fare altro che ascoltare il richiamo. Questa è l'opinione dello scrittore Francesco Crispino, autore del libro La peggio gioventù, che vede come protagonista la figura di cui volevamo parlarvi oggi.
Sergio Maccarelli nasce nei lotti di Tormarancia nel 1940. Già da ragazzo risulta una persona turbolenta, infatti lui e la sua banda, la cosiddetta Banda dei Nove, compiva piccoli crimini, anche se non nel loro quartiere. Già da ragazzo si ispirava quindi alla figura del Più, una sorta di criminale che aveva il compito di sistemare situazioni burrascose nel quartiere. Il Più è ovviamente il più forte, che aveva anche un'innata predisposizione a comandare, così da mantenere il proprio titolo di leader.
Altra grande passione di Sergio era il pugilato, veniva infatti chiamato Er Pugile oppure Er Toro de Roma Sud. A Tormarancia Sergio era ben visto quasi da tutti, ma la sua figura, negli anni 60, è diventata sempre più popolare grazie alle bischie clandestine. Quando vede infatti che i soldi erano iniziati a girare, decide di formare la banda Maccarelli insieme ad un suo compagno, Tabarrani, e a diversi altri individui, passando poi da una zona periferica del suo quartiere, dove c'era sempre stata una certa sicurezza, a una zona più centrale, ossia quella di Via Veneto.
Lì, oltre alle bische, hanno aperto anche dei night club, dove Maccarelli aveva preso il ruolo di quello che metteva le persone al loro posto, usando sia le mani sia la pistola, come una sorta di capo della sicurezza, però più violento.
Il passo importante lo fa però quando riesce a conquistare la bisca chiamata Salotto della Contessa Anna Carrato e incomincia a proteggere questa bisca, alla quale sono legate anche persone molto influenti, a causa delle quali sarebbero potuti nascere degli scandali. C'è inoltre una grande faida tra la banda Maccarelli e il gruppo dell'Alberone, strettamente legato alla banda della Magliana. La banda Maccarelli era vista come molto crudele, Sergio in particolare faceva molta paura, non solo per come e quanto era propenso ad utilizzare la violenza, ma anche per piccoli atti crudeli del tipo spegnere le sigarette sul viso di chiunque avesse osato andargli contro.
Il boss Maccarelli viene ucciso il 18 ottobre 1972 a Tormarancia, insieme ad un altro uomo, Italo Pasquale, in pieno giorno con dei colpi di una revolver, partiti da tre uomini a bordo di una Fiat 125. Da lì a breve avrebbe dovuto testimoniare per il caso Scirè. Accadde tutto su via di Tormarancia, davanti al bar Maurizi. Questa strage è stata classificata come una faida di quartiere, anche se ha avuto delle connotazioni differenti da una semplice roba di quartiere.
La sua morte sconvolse gli abitanti di Tormarancia, consapevoli di appartenere a un quartiere malfamato, ma la cui vita, tutto sommato, procedeva relativamente tranquilla. Per comprendere a fondo come gli abitanti di Tormarancia vivevano la realtà criminale lì diffusa, abbiamo posto alcune domande a cittadini che risiedono in questo quartiere dai tempi in cui era conosciuto come un quartiere malfamato.
La signora Lorella ci ha rivelato importanti testimonianze sulla vita giovanile nel quartiere di Tormarancia. La criminalità si sentiva nonostante noi fossimo molto giovani. Non ci avvicinavamo a quei palazzi perché sapevamo che era una zona off limits. C'erano persone pericolose. La signora Lorella si riferiva ai palazzi in via di Tormarancia 63, dove abitava Maccarelli.
Lorella ci rivela anche che questa zona non era ben vista da tutti, tanto che spesso evitava di rivelare che era lì che abitava, altrimenti sarebbe stata trattata con riguardo. Ci racconta inoltre che Tormarancia era intrinsa dalla criminalità, davvero, tanto che ovunque si andava era sempre presente la paura di incappare in personaggi poco raccomandabili. Ma cosa provocò davvero la morte di Sergio Maccarelli?
Nell'aria c'erano tutte ste cose, però quando succedono degli eventi così ti colpiscono in maniera più forte. Uno cercava di non contrastarli. C'era una sorta di omertà perché la gente aveva paura. Questo è ciò che Lorella ci ha rivelato sull'omicidio, che ha sconvolto lei e i cittadini.
Ma la criminalità non si fermava solo a questo. Il quartiere conosciuto come Shanghai ospitava anche i cosiddetti shanghaini, piccoli gruppi criminali che terrorizzavano il quartiere e non permettevano agli abitanti di camminare tranquillamente per le vie della zona. Oggi il quartiere ci appare più tranquillo. Quella che viviamo noi è una realtà completamente diversa da quella in cui vivevano gli abitanti degli anni 70. È molto interessante quindi sentire le testimonianze di coloro che hanno visto il cambiamento con i loro occhi e lo hanno vissuto sulla pelle.
Così Domenico vive questa nuova realtà. Tormarancia, diciamo che adesso è più tranquilla. Allora non lo era. Aveva la nomina di quartiere pericoloso. Con il passare degli anni ha perso sta fama. L'hanno persa loro e l'hanno persa quelli della Magliana. Ma stavano a quei livelli. Erano notizie che si sentivano perché arrivava la polizia. Quando ci siamo recati nei lotti di Tormarancia, abbiamo parlato anche con degli abitanti storici e abbiamo chiesto loro cosa si ricordassero di Sergio Maccarelli. Nel luogo esatto dove circa 50 anni fa fu assassinato Sergio, abbiamo incontrato Mario, un suo compagno di scuola. Non aveva ricordi molto nitidi, anche se nella sua mente erano ancora impressi i dettagli dell'omicidio. Ci ha raccontato che, al momento della sparatoria Sergio si trovava con i suoi complici davanti al famoso bar. Questi ultimi sono riusciti a scappare nei lotti, mentre Sergio non ha fatto in tempo a entrare nel cosiddetto buco che dà accesso ai lotti. Stando a quello che ci ha detto, per Mario però era una cosa normale che da molti giovani fosse scelta la criminalità, non solo a Tormarancia ma anche tra i ragazzi di altre borgate romane, in quanto era un fenomeno diffuso dappertutto.
Andando avanti, su via di Tormarancia, abbiamo incontrato Cristiano. Lui ci ha descritto Sergio come un protettore del quartiere e come un uomo molto generoso che prestava soldi a chi ne aveva bisogno. Ha detto inoltre che era molto amato dalla gente del quartiere e non si è spinto oltre al dire che era un semplice delinquente. Era risaputo però che stava nel giro delle bische clandestine, ma questo non ha mai intaccato la sua reputazione di benefattore. Si può dire quindi che in qualche modo Sergio Maccarelli fosse un personaggio controverso, in quanto veniva concepito, in una zona in cui la criminalità era piuttosto diffusa, da alcuni come un benefattore e difensore della comunità, mentre da altri come un delinquente che aveva dei legami con le organizzazioni mafiose romane e quindi come un uomo assolutamente da evitare. Un'innovazione che ha sicuramente contribuito ad allontanare il quartiere dalla sua fama sono i murales, dipinti sui lotti che prima erano il centro delle azioni criminali. Io li ho visti camminando verso scuola, ma tu qui ci abiti.
Sì, ho visto gli artisti in azione mentre li dipingevano e hanno reso il quartiere molto più allegro e colorato. Credo che così la pensano anche gli altri abitanti, poiché hanno alleggerito l'atmosfera tesa che si respirava tanti decenni fa.
Così sembra, anche dalle risposte alle domande che abbiamo posto ad alcuni abitanti, il progetto Big City Life ha contribuito a rendere migliore e più vivibile il quartiere.
Anzi, la signora Lorella, prima citata, ci ha anche rivelato che alla loro comparsa, lei e sua madre novantenne hanno deciso di visitare il lotto in cui sono apparsi e, sorprendentemente, sua madre ha rivelato che in tutta la sua vita vissuta a Tormarancia non era mai stata all'interno di quei palazzi, tanto erano considerati pericolosi. Personalmente ciò mi ha colpito molto.
Ciò testimonia perfettamente l'aria spaventosa che si respirava, ma anche quanto i murales hanno contribuito a rendere il quartiere più sereno. Come sempre, la giustizia e soprattutto la cultura restano le risposte più forti alla violenza della criminalità organizzata e per dire un forte no alla mafia. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Giulia, Angelica, Margherita, Elena e Nora dal Liceo Classico Socrate di Roma.
Questa è Zytime. Zytime.
Parlare della sfiga proprio non si può. E la morte no, non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore, l'ingiustizia, no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, oh, oh, ci ho provato.
quarto anno. I tempi son duri per non avere il sorriso sul viso. Ma che caldo che ho, dammi una bomba pop, pop. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Sono una grande festa. Gli esseri umani sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato ma no, no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina. È una notte che ma che sete che c'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Io voglio solo una grande festa. Ma cosa te lo dico a fare? Tutti vogliono una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Oh oh oh. Sono una grande festa. Oh oh.
Hot Block Radio is unforgettable.
Bentornati, siete su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
L'uccellino caca sul cane, ha un cuore così piccolo ma sa volare. Anche di notte il nostro cuore mezzo chilo, ma i traumi dell'asilo e non sa neanche votare. Non lo fotte, abbiamo da sempre bisogno
tu. Con Ciao America d'Argent Amico regala al suo pubblico un album ricco di sfumature sonore con tematiche profonde che spaziano dalla migrazione al nomadismo fino alla ricerca di una casa vera e propria dove stabilizzarsi. L'album, anticipato dalla partecipazione all'edizione 2024 del Festival di Sanremo con il brano Onda Alta, si rivela un viaggio attraverso i generi musicali, unendo l'elettronica, il pop, la techno, la musica classica in un mix unico che riflette la continua evoluzione artistica di D'Argent Amico, che nasce come MC all'interno del gruppo Sacre Scuole con l'album 3 MCs al Cubo, il primo nucleo originario che ha dato vita poi a quello che sarà la parabola di Club Dogo, poi si amplia, si declina in diverse atmosfere emotive e sonore impossibili da definire.
Per un po' di pace ascolto il mare dalla mia conchiglia, ascolto il mare dalla mia conchiglia protettiva, ascolto il mare dalla mia conchiglia protettiva dai social media che mi ha fatto più male della famiglia, sarà colpa mia che lascio a metà ogni rapporto e quindi è sempre torto, oppure sarà colpa loro. Ah, è colpa loro, e allora metteteci un robot, perché l'uomo quando soffre fa più danni dei droni che non potranno mai fare peggio dei loro padroni. Che l'acqua ci perdoni, ci predoni, cioè si prenda tutto e faccia un po' di pulizia prima che arrivi il giorno del giudizio, prima che arrivi la polizia. L'uccellino caca sul cane, ha un cuore così piccolo ma sa volare. Anche di notte il nostro cuore mezzo chilo, ma i traumi dell'asilo e non sa neanche votare. Chi non lo fotte? L'uccellino caca sul cane, ha un cuore così piccolo ma sa volare. Anche di notte il nostro cuore mezzo chilo, ma i traumi dell'asilo e non sa neanche votare. Chi non
non lo fosse.
Comunque mi sento un po' come uno stesso anch'io, sempre in giro a far cose, sempre in giro a far corse anch'io. L'amore è solo nelle soste anch'io, e riesco a mettere tutto dentro a due borse anch'io. Faccio più fatica però ad addormentarmi in posizioni goffe.
Posizioni goffe.
Posizioni goffe.
Ciao.
Attraverso Ciao America, D'Argento Amico si confronta con tematiche attuali e universali come il senso di appartenenza e di identità in un mondo in continuo mutamento. Il titolo dell'album, che evoca il concetto di addio all'America, simboleggia il passaggio di testimone dall'Occidente all'Oriente e riflette la personale storia familiare di D'Argen legata alla migrazione, nonché la sua visione della musica italiana influenzata da stilemi americani, senza però mai esserne sovrastata.
Essere felice senza specchi, le cose brutte solo da vecchi, così vorrei la mia vita. E non una vita per entrare, alla fine scopri che quella fila era per l'uscita. Ce lo dicono anche io.
L'album Ciao America si compone di 13 tracce che vedono la collaborazione di artisti come Guè, Rocomi, Beatrice Quinta, Vincenzo Fasano. Queste collaborazioni arricchiscono il progetto, portando al suo interno una varietà di voci e prospettive. Inoltre D'Argen D'Amico non si limita alla sola produzione musicale. Con l'Edicola D'Argen, un progetto parallelo al Sanremo 2024, propone un dialogo aperto sui temi sociali, distribuendo un magazine di approfondimento e organizzando talk con esponenti del mondo della cultura e dell'informazione.
Dici che sono una tua amica, che per un anno era sparita, ma i ricordi, 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 ricordi ritornano.
Gatto a pelo lungo piange dentro la mia scala, sempre tutto per la femmina che se n'è andata. Ti ho chiamato ieri notte, per fortuna che era spento, ma un felino segue il proprio istinto.
Sai che no, 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 non esistono stelle vicine. Sì lo so, so, no, no, ma no, no, ma no, ma non me lo dire.
Ce lo dicono anche gli astri, ma noi ci stiamo scappando. Ci ha beccato pure Gandhi, noi chi siamo per non farlo?
Questa volta
è meglio pagare il danno che curare i miei rimpianti.
A mezzanotte non mi dire, io sto per andarmene. Forse vuoi farmi capire che c'è posto anche per me.
Pelle d'oca, pelle d'oca,
la brasa la ti calamita, digli che sono una tua amica, che per un anno era sparita, ma i ricordi, 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 ricordi ritornano, i ricordi ritornano.
Dice il grande saggio se la pensi.
Con Ciao America, D'Argen D'Amico conferma il suo talento nell'esplorare ed interpretare la complessità del mondo contemporaneo. L'album è un invito a riflettere, ballare e soprattutto a non smettere mai di cercare risposte. Un lavoro che ancora una volta dimostra come la musica possa essere uno strumento potente per narrare la realtà, condividere emozioni e stimolare il pensiero critico. Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio. Grazie per averci seguito.
Ne vai, curo le tue piante, ho ancora il tuo odore nelle mani e tu che fai? Invece non rimani.
Davvero non rimani?
Adesso prendo sempre due stanze in hotel. Mi piaci solo quando prendo distanze da te. Sono complicato, nessuna mi risolve. L'amore si dissolve come il fumo di un revolver. Non sono così vicino a te come quando sto lontano da te. Impara in una sala da te. Fuori per la PU, doppia S, Y. Ma se questa pista fuori sono in trouble, non mi districo. Qualcuno là fuori riesce a scomplicarmi questa life. life. Il mio cuore è troppo caldo, questa city è troppo ice. Tengo la guerra nella testa, Tyler Durden. So giù sfogo le mie fisse in rima, è solo grazie a Dargen.
Voglio complicarti la vita. Complicarmi la vita.
Hot Block Radio is unforgettable.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
Ti ho scritto mille lettere, non dirti neanche una parola. Cosa penserai? Chissà cosa farai. Scarabocchi sui miei libri, mi leggi tra le righe, non riesco più a gestirmi. Io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po' il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo. Con gli errori commessi ci farò una collezione. Negli occhi vedo solo le allucinazioni. Tu che non mi ami, e io ancora che ti chiamo per dirti finiscimi, fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto, di rispetto. Non dicendoti la verità, capiscimi, non mi discolpa, dico che ero perso. Ho detto comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso. Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola. Non ti vedevo pronta, non avevo il coraggio di fare questo passo. Ora che l'abbiamo fatto, capisco che ho lasciato, con cosa sono rimasto. Cosa nostalgia del cazzo. Io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po' il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo. Con gli errori commessi ci farò una collezione. Negli occhi vedo solo le allucinazioni. Tu che non mi ami, e io ancora che ti chiamo per dirti finiscimi.
Finiscimi San Giovanni in diretta su Zytime. Gaia Canestri, San Giovanni sì o no?
San Giovanni ni.
Ni, cioè non te go, vabbè, tu amicino, allora, Paoli, insomma.
Cioè, non lo so, comunque sì. Questa canzone per chi era? Per Giulia Stabile, l'ex ragazza, dovrebbe essere, giusto? Tipo, allora, sta cercando di farsi perdonare.
Io posso spiegare, Francescona, posso spiegare. Sono stato indotto in tentazione da Gaia Canestri. Io l'avevo detto,
sembra.
Aspettiamo Francesca, invece Gaia aveva giustamente fretta di rientrare.
No, no, io ho detto benissimo. Non so dove arrivano.
Avete fatto benissimo. Bene. Perché i tempi radiofonici vanno rispettati.
Sono d'accordo. Chi abbiamo con noi in studio?
L'Angelica.
Come?
Angelica.
Come la figlia di Mango, che partecipa effettivamente a Sanremo, ma te a Sanremo non ci stai, stai qua, un po' ti dispiace di questo, possiamo dirlo.
Un po'.
Vola sta a Sanremo, Angelica, c'ha ragione.
Vola.
Come va?
Portare un brano anche lei.
Bene.
Tutto bene? Non lo so, eh.
No, bene.
La radio, che rapporto hai con la radio? Mai ascoltata oppure?
In macchina, a volte.
Per caso, diciamo.
Sì.
Vedi.
Beh, la radio è un ascolto a volte anche di tipo più passivo, no? Magari non consapevole, però comunque fa sempre parte della nostra vita.
Ma abbiamo con noi la straordinaria Gaia Canestri e la sua Adattamenti.
Adattamenti, che è la rubrica settimanale che racconta come adattare il nostro stile di vita al rispetto della natura. In queste settimane, anzi ormai direi in questi mesi, abbiamo parlato un po' di tutto, di libri, di film, di opere d'arte, abbiamo fatto il punto sull'agenda 2030 e allora oggi ci divertiamo un po', anche perché sennò qui tra un po' smettete di ascoltarmi, mi sa. Quindi c'è bisogno di scaldare un po' la situazione. E allora parliamo di invenzioni strane per combattere il cambiamento climatico. Quello che tu dici, ma no, no, non è possibile, non esiste davvero. Invece esiste e effettivamente aiuta anche il nostro pianeta. Partiamo dalla prima. Sì, ok, va bene, mi sto smentendo già da sola perché questa non è divertente, però è tutta italiana, quindi siamo nella settimana del Festival di Sanremo e ce la dovevo mettere. Si chiama Venus Worm ed è un progetto, tutto italiano appunto, nato dai laboratori Enea. Di che si tratta? È una serie di robot sottomarini. È un po' simpatici sono, perché effettivamente sembrano pesci, delfini, ma in realtà sono robot, quindi un po' si mimetizzano anche con la flora, con la flora del mare. E che cosa sono? Non sono creature del mare, ma come loro dialogano e si scambiano, diciamo, informazioni molto rilevanti. Infatti sono tutte le informazioni che riguardano l'acidificazione del mare o ancora la temperatura, la salinità dei mari, ma anche altre informazioni come l'erosione delle coste, l'allerta tsunami. E quindi, diciamo, è un progetto che serve proprio per il monitoraggio, quindi è sicuramente molto apprezzabile.
Passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai.
Ma addentriamoci un po' nella tematica invenzioni strane e parliamo della giacca con i pannelli solari. Voi l'avete mai vista? Io fortunatamente no, stavo per dire per gli amici moda, ecco qui la giacca con i pannelli solari, ma forse gli amici moda preferirebbero non vederla affatto. Comunque sappiate che nasce dagli atelier di Tommy Hilfiger, quindi insomma è moda, è a tutti gli effetti moda. E in realtà in collaborazione con la società Filion, che spero di aver detto bene, ma le certezze sono poche, i pannelli solari sul retro della giacca permettono di utilizzare al meglio l'energia del sole per svolgere comunque piccole attività, diciamo che attività come ricaricare il telefono, o comunque sostituisce un po' il power bank, ecco, una maniera alternativa di sostituire il power bank. È sicuramente un po' bizzarra e anche un po' vistosa la giacca con pannelli solari. Un approccio sempre sostenibile alla moda, ma meno vistoso, è quello invece del tessuto a celle solari. Quindi non c'è bisogno dei pannelli solari integrati, perché è lo stesso tessuto che ha delle celle solari invisibili. È comodo, dicono, non l'ho provato, ma dicono sia comodo. E nasce invece dal Nottingham Trent University, quindi è, diciamo, un esperimento universitario. È chiaramente ancora in fase di progettazione, ma si prospetta una grande svolta per l'industria dell'abbigliamento sostenibile.
Che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore.
Ora già. Ma adesso cambiamo anche un po' ambito e passiamo alla cucina e parliamo delle pentole a energia solare. Sì, rimaniamo sempre nell'ambito del solare. In questo caso come funzionano? Innanzitutto si chiama Soleri ed è un'invenzione di Bobby Non. Non sembra italiano dal nome, ma in realtà è proprio uno studente dello IED, che è l'Istituto Europeo di Design di Milano in questo caso. E che cos'è? È una pentola sicuramente perfetta per chi ama viaggiare, mangiare all'aperto, e è perfetta per chi ama mangiare da solo, ma anche per chi ama condividere i pasti con gli amici. Infatti possono mangiare fino a 6 persone con questa pentola. E effettivamente sfrutta l'energia, cioè diciamo sfrutta il sole per cucinare i cibi senza utilizzo di elettricità. Quindi anche in questo caso una grande svolta green.
Yeah.
l'ultima invenzione che vi propongo è quella delle batterie al nero di seppia. Avete sentito bene, noi lo sappiamo che oggi le batterie sono un grandissimo, cioè vengono utilizzate tantissimo, ma sono anche un grande problema per quanto riguarda il riciclaggio, anche per quanto riguarda le batterie che vengono utilizzate ad esempio nel monitoraggio, no, dei mari, che poi si disperdono e disperdono anche molti elementi chimici in mare ma anche nel sottosuolo. Ed è proprio con l'idea di creare delle batterie biodegradabili e che non appunto diciamo danneggino l'ambiente che nascono le batterie al nero di seppia. Le ha inventate lo scienziato statunitense Christopher Bettinger. E cosa fa lui? Dai pigmenti del nero di seppia estrae la melanina e l'ossido di manganese e utilizza questi due elementi per comporre batterie che sono ingeribili e biodegradabili. È una svolta. Ancora sembrano non essere in commercio, ma potrebbero essere molto utili sia per appunto quel discorso che dicevamo prima, ma quindi per essere utilizzati in tutti i meccanismi di monitoraggio del mare, ma anche utili per l'utilizzo cioè anche all'interno del corpo, no? Ad esempio parlavano dei pacemaker che hanno bisogno di batterie e questa potrebbe essere un'ottima soluzione perché effettivamente sono biodegradabili e non fanno male a nessuno. E questa era l'ultima invenzione che vi propongo io oggi.
A proposito di invenzioni particolari contro il cambiamento climatico, volevo raccontare di altre due invenzioni che mi hanno colpito, assolutamente particolari, il green, di cui ho letto sul web. La prima è Helix. Helix è un lampione in grado di produrre energia propria rinnovabile, che dunque non ha bisogno di essere collegato alla rete elettrica. Helix funziona con una turbina eolica e pannelli solari. La turbina eolica, che può produrre fino a 200 watt, consente il funzionamento diurno e notturno, mentre i pannelli solari, in grado di produrre 21,75 watt, aiutano la produzione di elettricità quando il vento è debole. L'altra invece è Waterbench. Waterbench è un'innovativa panchina sviluppata non solo per aumentare il verde negli spazi pubblici urbanizzati, ma anche per poterlo mantenere sempre rigoglioso e innaffiato. La panchina Waterbench infatti è in grado di raccogliere al suo interno centinaia di litri d'acqua piovana e conservarla per fornirla al bisogno alle piante incorporate nella sua superficie. Durante le giornate di pioggia l'acqua piovana filtra naturalmente attraverso la copertura di cemento poroso e viene raccolta in un serbatoio di cemento a tenuta stagna, dove le radici delle piante possono attingere tramite un cordone di nylon.
Bene, allora intanto grazie alla nostra Gaia Canestri per la rubrica adattamenti e grazie anche ad Angelica che ha seguito questo viaggio nella sostenibilità ambientale. Oggi la puntata di mercoledì dedicata appunto a quelle che sono le scoperte più innovative e particolari. Abbiamo parlato di pentole, di giacche, di batterie, anche di panchine e di lampioni, tutto però rigorosamente green, quindi diciamolo.
State ascoltando ZyTime. E allora noi siamo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio non soltanto le ragazze che sono intervenute con noi oggi per la prima volta, ma chiaramente anche la nostra Gaia Canestri, che è sempre qua il mercoledì. Gaia, grazie.
E grazie a voi.
Ce l'ha detto.
Ringraziato a sua volta per essere qui su ZyTime. Ricordiamo il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti di tutta Italia. E quindi io ne approfitto per ringraziare Angelica, Margherita, Giulia, Elena, Nora, le ragazze che avete ascoltato oggi in voce del Liceo Socrate di Roma, che torneranno a trovarci, ovviamente spero presto, ma fino a venerdì ascolterete anche le voci degli altri compagni di classe, sia per quanto riguarda i podcast della giusta frequenza, sia nel corso della trasmissione.
L'appuntamento è domani, giovedì, sempre alle ore 15, sempre con ZyTime. Un ciao alle ragazze, ciao Francesca,
ciao Riccardo, ciao.
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 Ciao. No one comes here looking and working.